questa invocazione dell'Italia cantonale passo la parola al professor Stefano Bruno Galli dell'Università di Milano per il suo intervento. Grazie.
Grazie, scusate la voce, ma male di stagione, sono sempre in agguato. Io ho molto apprezzato gli interventi di stamattina, visto che sono l'ultimo a parlare, e volevo agganciarmi alle ultime considerazioni di chi mi ha preceduto a proposito dell'uso pubblico della storia e del fatto che la strumentalizzazione della storia sostanzialmente sottragga il lavoro a noi storici, visto che
ce ne dà anche un po', ma ci chiedono delle cose, però poi le
io sono fortemente convinto che la storia sia una delle forme della comunicazione politica, cioè sia nella sua essenza una forma di comunicazione politica, per cui è inevitabile che la storia venga utilizzata, se ne faccia un uso pubblico e venga utilizzata da chi vuole strumentalizzarla. Io appunto non sono, come si evince anche dal mio cognome, non sono aostano, non conosco bene la storia della valle, sono un politologo e così il contributo che vorrei dare in questa sede è quello di sottrarre la figura di Chanù da una forma larvata di autonomismo, di circostanza fortemente regionale, per cercare di collocarlo in una corrente, che è la corrente che secondo me lo deve ospitare, che è la corrente del federalismo nella cultura politica italiana del Novecento. Troppo spesso è stato e sempre viene relegato, innanzitutto perché siccome fu un uomo prevalentemente d'azione oltre che di pensiero, e diciamo che gravitano attorno a lui sostanzialmente degli storici puri che ricostruiscono le sue vicende biografiche, ma le sfumature di pensiero, il suo modello di federalismo, il contributo che ha portato alle dottrine del federalismo nel Novecento italiano viene tante volte messo in un angolo e appunto per relegarlo alla circostanza regionale, alla vicenda umana e biografica così travagliata e così breve, visto che appunto ha trovato la morte il 18 maggio del 1944, e quindi ecco, ridargli un po' il posto che si merita. C'è una Bibbia dal punto di vista degli studi sull'autonomismo. Io sono trentino di origine e c'è una Bibbia che è una Bibbia, anche per il volume, visto che sono 5.000 pagine, non è solo il riferimento appunto come pietra miliare degli studi sull'autonomismo. L'ha scritta un esponente della tradizione etico-civile sul tirolese, amico di Alexander Langer, amico che si chiama Klaus Gatterer. Klaus Gatterer è stato un giornalista nato a Sesto in Pusteria, che è morto a metà degli anni 80, nel 1986. L'unico che l'ha ricordato nel 2006 per il ventennale della morte sono stato io sulla Nuova Antologia, con un ampio saggio dedicato alla sua memoria. E Gatterer era di più di un giornalista, era uno studioso vero. E nel 1968, quindi parecchi anni fa, pubblica questo libro, che nell'edizione originale lo pubblica con lo Europa Verlag di Vienna, è In Kampf gegen Rom, in guerra contro Roma, e è una storia della penisola italiana vista dall'ottica dei movimenti autonomisti, vista dall'ottica delle minoranze che appunto fin dall'Ottocento hanno avuto questo rapporto oltremodo conflittuale con il centro politico del paese. E ovviamente a Chanù dedica delle pagine e un ruolo del tutto particolare, e questo rappresenta proprio una bella, ovviamente definisce Chanù, per il quale nutre una fortissima ammirazione, un autonomista integrale, e diciamo che lo fa entrare in scena nel racconto del libro a proposito della morte civile delle minoranze nell'ambito dell'età fascista, insomma del ventennio fascista, in cui le minoranze vengono schiacciate e ridotte al silenzio, e appunto Chanu emerge, e il caso Aosta, come lo chiama Gatterer, emerge come forma di autonomismo che è in realtà un autonomismo che ha una coscienza civica molto forte dietro appunto la figura di Chanu. Io vi vorrei leggere un passaggio a proposito di come presenta Chanu, perché proprio rappresenta una chiave d'accesso importante per arrivare poi al nodo del pensiero chanusiano. Il caso Aosta dimostra che i problemi delle minoranze non sono riconducibili e risolvibili esclusivamente in termini giuridici, perché possono essere concepiti solo psicologicamente e politicamente. I problemi in sé sono posti dall'esistenza in quanto tale delle minoranze, tuttavia possono anche rimanere sopiti per lunghi periodi storici, sussistere solo potenzialmente, per poi manifestarsi d'un tratto quando siano le circostanze storiche e la politica degli stati nazionali in cui vivono le minoranze a risvegliare questi problemi. Cioè dice, non è un problema di natura tecnico-giuridica il riconoscimento delle minoranze, è un problema psicologico e essenzialmente politico il problema del riconoscimento delle minoranze. È proprio, appunto, come sostiene più avanti, un problema di coscienza civica. E da come affronta proprio la figura di Chanu, ricostruisce la sua giovinezza, ricostruisce i suoi studi, ricostruisce la sua attività notarile, ricostruisce il ruolo che ebbe nell'ambito delle crisi rurali degli anni 30, eccetera, Gatterer ci dimostra una cosa che è appunto la chiave d'accesso privilegiata per affrontare la figura di Chanu, cioè rispetto a tutti i paladini, chiamiamoli così, o gli esponenti delle minoranze etniche della penisola italiana che escono dal fascismo, Chanu è l'unico che guarda avanti e non guarda indietro. Questo è il ruolo di Chanu. Cioè è l'unico, io che appunto sono trentino e ho presente la storia dell'autonomismo sul tirolese. L'autonomismo sul tirolese nel corso della seconda guerra mondiale, nella seconda parte della seconda guerra mondiale, guarda indietro, guarda la tutela della tradizione civica, guarda, idem dicasi per la tradizione giuliano-dalmata, la stessa cosa si può dire per il sardismo o per una certa corrente di sardismo. Chanu è l'unico che ha un disegno politico, che è quello di federalismo e autonomie, che è un disegno politico che guarda avanti, cioè tra Chivasso e federalismo e autonomie c'è un modello di federalismo che cerca di impadronirsi non del passato ma del futuro. Questa è l'anomalia e nello stesso tempo secondo me la grandezza di Chanu nell'ambito dell'autonomismo, in cui appunto proprio per questa ragione è un abito che gli sta un po' stretto, cucito addosso, e che deve essere appunto deve essere spezzato a favore di una più ampia visione di tipo federalista. Ecco, Gatterer, per concludere come tratta Chanu, dice che le matrici del federalismo chanusiano sono da individuare ovviamente nel modello elvetico, che è già stato affrontato da altri che mi hanno preceduto, nel pensiero di Cattaneo, e lì insomma qualche perplessità da storico del pensiero politico ce l'avrei. Il problema, io ci aggiungerei, il federalismo chanusiano viene fuori come autentica espressione di antifascismo, cioè come autentica espressione, e in federalismo autonomia viene fuori bene, dell'involuzione autoritaria, e quindi come antidoto principale al totalitarismo. Visto che prima è stato evocato, anche nei suoi rapporti con il nazionismo, non dimentichiamoci di una cosa che è fondamentale e che nella bibliografia chanusiana io non ho trovato affrontata in modo attento, è l'influenza di Emilio Lussu. Emilio Lussu è l'unico che Chanu cita in federalismo autonomie. Il federalismo e autonomie, Shannon non cita nessuno di referenti, di padri dottrinari, eccetera. Cita tre volte Lussum. E questo è un'indicazione, magari i rapporti dal punto di vista operativo con l'azionismo torinese furono un po' sfilacciati, un po' complessi, eccetera. Ma dal punto di vista ideologico, il rapporto con Lussu, secondo me, è un rapporto molto stretto, anche perché dietro Lussu c'è l'idea di regione, che non è l'idea di regione che si è affermata in Costituente, è l'idea di regione come Stato, e quindi ben si associa al modello cantonale che aveva in mente fin da Chivasso Chanoux. Lussu, da questo punto di vista, si contrappone allo sbiadito regionalismo che si afferma al dibattito che si svolge nella cultura politica istituzionale italiana tra il 45 e il 48 sostanzialmente, a proposito del regionalismo. L'idea di regione che ha in mente Lussu, e Lussu su questo insiste con particolare efficacia, magari dopo ci torno sopra citando proprio un passaggio di Lussu, è l'idea di uno Stato nello Stato, quella di Chanoux. E non fa i conti il buon Chanoux con il fatto che la Repubblica eredita dal fascismo 16 regioni e ce ne attacca altre 4, perché spezza Abruzzi e Molise e crea le due regioni autonome. Quindi non fa i conti Lussu con il fatto che la Repubblica, ereditando 16 regioni dal fascismo, le aumenta in numero e crea dei piccoli enti decentrati, che poi sarebbero stati decentrati solamente nel 1970. Ma il rapporto diretto tra l'idea cantonale chanousiana e l'idea di regioni come stati nello Stato, secondo me è una filiera, un legame diretto e molto forte. Per affrontare proprio il modello di federalismo che mette a fuoco Chanoux, ovviamente bisogna fare i conti con una serie di elementi che sono già emersi qui, ovviamente con l'autonomismo, con la formazione cattolica di Chanoux, giustamente io concordo fino in fondo, e la militanza nell'azione cattolica molto sentita, col mito della Svizzera a proposito del modello cantonale. Però nel saggio di federalismo che si trova appunto negli scritti, è bello vedere come Chanoux affronti il problema partendo con una formazione che era la sua, una formazione eminentemente giuridica, cioè parte dall'analisi di che cosa sia la forma Stato. Che cos'è lo Stato, inteso come soggetto giuridico istituzionale che la modernità ha praticato, l'Europa occidentale ha praticato dal 1500 sostanzialmente fino ai nostri giorni, con il tornante decisivo dell'età giacobino-napoleonica, cioè col centralismo amministrativo di ispirazione giacobina e la sistematica codificazione dell'età napoleonica, che rappresentano l'evoluzione decisiva per arrivare al modello di Stato che noi ancora oggi pratichiamo. E appunto Chanoux giustamente definisce, che viene da studi giuridici, definisce lo Stato come forza coercitiva, la forza appunto che impone lo Stato di vivere nel rispetto della legge e che è finalizzata a tutelare l'interesse comune. Problema grosso che si cela dietro l'interesse comune o l'interesse generale, che molti autori già nella sua epoca considerano una sorta di falso ideologico, cioè che cos'è l'interesse comune, e secondo me una influenza da questo punto di vista nell'approccio chanousiano c'è, nel senso che dietro l'interesse comune si celano sempre delle aggregazioni di interesse, cioè l'articolazione di interessi aggregati che non definiscono esattamente un interesse generale, ma degli interessi aggregati a livello territoriale, nel caso dell'autonomismo e delle minoranze, a livello economico-produttivo, nel caso degli interessi economico-produttivi. Cioè sono quei tipi di interesse che poi alla fine devono convergere e trovare una sintesi nell'interesse generale. E appunto da qui, da questa idea dello Stato come espressione della forza coercitiva, la necessità che ci debba essere un ordine politico flessibile che sappia dare risposte differenziate alle differenti aggregazioni di interessi. Questo è secondo me il modello che si può così trarre dietro l'approccio chanusiano al problema dello Stato. Il suo federalismo nasce secondo me proprio da qui, cioè dall'idea dello Stato che impone con la propria forza il rispetto della legge nella tutela dell'interesse generale, ma l'interesse generale è composto da interessi aggregati, quindi ci vuole un ordine politico che sappia dare delle risposte differenziate, e in questo senso gli viene comodo, gli viene bene il modello elvetico di pace, tolleranza, rispetto per i popoli e per le comunità territoriali, che appunto modello politico che pone al centro l'uomo, l'humanitas, e quindi i riferimenti al federalismo personalista, al federalismo integrale, da questo punto di vista sono diretti, cioè il federalismo è inteso come ordine politico che pone al centro le comunità territoriali e quindi appunto la persona umana. Tant'è vero che il modello cantonale, Chanu è uno dei pochi che lo considera in questo modo, perché c'è poi un'altra esperienza sulla quale mi soffermo dopo, e che nello stesso, grosso modo, nello stesso torno di tempo fa riferimento all'esperienza cantonale, però non... Chanu l'esperienza cantonale la considera sia come modello politico-amministrativo di efficienza, ma anche come modello di... un modello virtuoso di comunità territoriali che pongono al centro la persona umana, quindi ha questa doppia visione che converge. È proprio per quello che il modello svizzero rappresenta uno dei capisaldi appunto del suo modello di federalismo. È qui che secondo me introduce il dato dottrinario più significativo. Chanu è il primo e sostanzialmente l'unico nell'ambito dei pensatori che si collocano nel solco del federalismo che introduce una differenza che è presente, ma in modo più larvato e meno esplicito, anche in Emilio Lussu, che è la contrapposizione su piani e livelli diversi tra Stato nazionale, Stato federale, decentramento e centralismo. Cioè Chanu pone, e è la prima volta che la dottrina ce l'ha in modo così chiaro, il rapporto come se fossero due rapporti diversi, due dicotomie diverse, tra Stato nazionale che si contrappone allo Stato federale, e lì è un problema di Stato, proprio di statualità, di uso coercitivo della forza, di modello territoriale al quale riferimento, e su un altro piano il modello di decentramento e di centralismo, che era il modello prevalente in quel momento nel dibattito, che infatti sarebbe andato incontro il dibattito alla discussione sull'istituto regionale che avrebbe caratterizzato il dibattito appunto le pulsioni dell'Assemblea Costituente fino a mettere a fuoco l'istituto regionale, e uno dei padri della Costituzione Repubblicana, che Piero Calamandrei, avrebbe portato appunto questo dibattito a dire a uno dei padri della Costituzione Repubblicana: guardate che con l'istituzione dell'istituto regionale, con quindi il vecchio 114, il vecchio 117 rispetto all'autonomia fiscale, e con soprattutto l'articolo 5 in cui si tutela l'unità e si promuove la diversità, il paese si è avvicinato al federalismo e si è messo ai confini del federalismo, in prossimità del federalismo. Questo è un punto di vista che Calamandrei appunto esplicita nel 1955 in uno dei suoi ultimi, anche più belli, perché molto romantico, uno dei più belli interventi, a proposito della Costituzione inattuata, perché appunto nel 1955 l'istituto regionale non era stato ancora messo in atto, e Calamandrei sarebbe morto nel 1956, le regioni sarebbero arrivate ben dopo, vale a dire 22 anni dopo l'approvazione della l'entrata in vigore della Costituzione. Sta di fatto che contro una posizione del genere, cioè che l'istituto regionale e questa forma di decentramento amministrativo molto modesto, previsto dal vecchio 117, ponesse la Repubblica ai confini del federalismo, insomma, è legittimo suscitare, così, avere, nutrire qualche seria perplessità. Il discorso vero è che Chanu questo problema, questo ordine di problemi, quindi questo doppio livello di rapporti, Stato nazionale, Stato federale, decentramento e centralismo, che si collocano su due piani completamente diversi, ce l'ha presente fin dalla, dalla immediata vigilia di Chivasso. E questo è un dato davvero significativo, perché per la prima volta viene espresso con così tanta chiarezza nella cultura politica italiana, e dopo l'avrebbe ripreso in modo un pochino più sfumato e più confuso lo stesso Emilio Lussu. Quindi il valore aggiunto nell'ambito delle teorie pure del federalismo di Chanu è proprio questo, considerare due livelli diversi, Stato nazionale, Stato federale, centralismo e decentramento. Come dicevo, ce l'ha ben presente alla vigilia dell'incontro di Chivasso. Io non sono d'accordo con un mio eminente collega, che è il professor Malandrino, che ha definito il modello di federalismo di Chivasso come un modello di matrice girondina. Non è, secondo me, molto vero. Io sono piuttosto d'accordo con lui nel momento che la innovazione, il valore aggiunto della dichiarazione di Chivasso è sicuramente il fatto di considerare, di rompere quel paradigma che era quello tardo ottocentesco, di considerare i confini sacri e inviolabili della patria, la montagna, e di assumere la montagna come elemento di unità e non di divisione. Le condizioni geomorfologiche che si creano a nord e sud della montagna sono le stesse, le persone passano dalla stessa storia, dallo stesso clima, dagli stessi rapporti, dal rapporto conflittuale con la natura, alla ricerca di un'armonia superiore, e quindi se è vera una cosa, un assunto, è che la montagna non divide, la montagna unisce, e dietro la federazione di comunità alpine, di comunità cantonali alpine, che è il modello di federalismo di Chivasso, c'è questo assunto, che è un assunto che scardina una consolidata tradizione di studi geopolitici, di antropologici, che si erano fatti largo e che giustificavano, per esempio, visto che sono partito da Gatterer, la prima guerra mondiale, giusto per arrivare al Brennero e trovare il confine naturale del paese nel Brennero, che, detto tra parentesi, è il passo più basso d'Europa, chiusa parentesi. Lì appunto c'è la convergenza di Valdesi e Valdostani, che sono appunto due minoranze, e in questo trovano un terreno comune, un confronto comune. Io l'ho studiato a proposito di Rollier, l'andamento dei lavori di Chivasso, eccetera. Chanu, secondo me, proprio per il suo modello di federalismo così molto integrale, è un po' marginale nel dibattito, tant'è vero che forse è da lì che nasce la scintilla di scrivere federalismo e autonomia, proprio per la marginalità della sua posizione nel dibattito. Del resto Page, che lo accompagnava, era vecchio, era lì solo come dare legittimazione e testimonianza della sua ecco, il discorso però è che da Chivasso e dal ruolo che svolge Chanu, pur appunto marginale, più relegato appunto in un ambito minore, il discorso è che emerge quello che vi dicevo all'inizio, cioè che Chanu nel dibattito sulle autonomie nel tornante della seconda guerra mondiale davvero è uno che guarda avanti, guarda questo ordine politico appunto di matrice cantonale, guarda a questo modello fondato appunto sull'autonomia delle comunità territoriali di uomini liberi, che poi è la definizione più più pertinente dal punto di vista teorico del federalismo personalista. Come vi dicevo, in federalismo autonomie è molto presente, è presente per tre volte Lussu. è presente per tre volte l'USU, e questo è importante perché per gli azionisti il futuro dopo la parentesi totalitaria e fascista non poteva che essere repubblicano, per certi aspetti anche federale. Il discorso che pongono gli azionisti e che Chanu riprende è il discorso sul modello di federalismo nuovo, vale a dire l'USU lo dice, gli azionisti lo sostengono e Chanu lo dice in federalismo autonomia, guardate che ci troveremo di fronte a un modello di federalismo nuovo che non è più il vecchio modello di federalismo del XIX secolo, cioè del 1800, quel modello di federalismo che si sarebbe potuto ottenere attraverso un percorso di state building, cioè di costruzione dello Stato, mettendo insieme le esperienze di sette stati che sono i sette stati preunitari, ognuno con i propri centri di potere, le proprie classi politiche, le proprie classi dirigenti, i propri apparati burocratici, le proprie organizzazioni di interessi a livello territoriale. In fondo la soluzione confederativa della prima metà dell'Ottocento è una soluzione comoda per non cambiare niente, cioè esistono i sette stati preunitari, hanno i loro sette centri di potere, li mettiamo insieme con un accordo di politica estera, non cambia niente, festa finita. Questa è grosso modo la corrente prevalente. Il turning point decisivo è la figura di Cattaneo e nel corso delle cinque giornate, che pone il discorso non su un piano di politica estera ma su un piano di politica interna, vale a dire facciamo un accordo di politica interna e da questi sette stati preunitari cerchiamo di tirar fuori un modello federale. Questo era l'assunto, tant'è vero che in linea proprio teorica, facendo i puristi di federalismo, bisogna è necessario riconoscere che di federalismo inteso come processo aggregativo per costruire lo Stato è legittimo parlare solo fino al 1848, perché dal 48 in poi la strada del processo di unificazione in bocca nel decennio di preparazione, una strada precisa che ha un'accelerazione decisiva tra il 1859 e il 1861, che è quella burocratica e centralista, e lì tutte le opzioni sono sconfitte. Questo è il punto. Quindi tant'è vero che per esempio Chanu in federalismo autonomia fa riferimento al progetto di Minghetti del 13 marzo 1861, fa riferimento al progetto di Iacini per il decentramento amministrativo e dice lì è stato sconfitto tutto perché l'accelerata decisiva, cioè il processo di state building, di costruzione dello Stato, ha assunto questa fisionomia che è la fisionomia appunto burocratica e centralista. Come vi dicevo, di fronte a questo dato, cioè il fatto che il federalismo all'indomani della seconda guerra, diciamo nella parte finale della seconda guerra mondiale, si pone su basi nuove, e mi avvio a concludere perché vedo che sto parlando troppo e abusando troppo della vostra pazienza, il federalismo si pone su basi nuove, ma in che misura? Nella misura in cui l'autonomismo non è più sufficiente, e questo lo sostengono sia l'USU sia Chanu, l'autonomismo inteso come tutele e rappresentanza di interessi organizzati a livello territoriale, di interessi etnico, culturali, storici, antropologici, tutto quello che vogliamo, non serve più. Bisogna approdare appunto a un modello di federalismo che sia un modello di federalismo sì pur imperniato sulla regione, ma la regione da considerare come cantone, cioè come Stato nello Stato. Questo è il punto, e la differenza grossa con Chabot secondo me è proprio sull'idea di regione. L'idea di regione non come soggetto amministrativo ma come soggetto politico istituzionale che viene interpretata da Chanu sul modello cantonale. Ora, non è solo Chanu e non è solo a Chivasso in cui emerge il modello cantonale come punto di riferimento dell'organizzazione politico-amministrativa della nascente Repubblica. C'è anche per esempio un movimento che tante volte viene dimenticato, che è il movimento che un'area della Democrazia Cristiana Lombarda, è abbastanza originale che sia un'area della Democrazia Cristiana Lombarda, organizza a Como questo movimento si chiama il Cisalpino. Il Cisalpino è un movimento guidato da un prete che è Don Tommaso Zerbi, che insegnava diritto amministrativo alla Cattolica e avrebbe fatto il deputato alla Costituente, poi il sottosegretario alle finanze in due o tre governi, se non vado errato. E nel 1945, il 26 aprile, cioè il giorno dopo, mentre Mussolini sta passando da Como per andare verso l'Alto Lario, dove sarebbe stato poi giustiziato, questo gruppo di democristiani occupa democristiani che poi avrebbero avuto buona carriera a livello locale, comunale, come assessori, sindaci, eccetera, eccetera, o a livello centrale come deputati. Questo gruppo occupa i locali del quotidiano La Provincia di Como, quotidiano fascistissimo fino al giorno prima ovviamente, e pubblicano un settimanale che si chiama Cisalpino, è il settimanale federalista nazionale. Il primo numero di questo giornale, che esce il 28 di aprile del 1945, titola La Valle del Po Liberata, e l'editoriale, che è un editoriale scritto dallo stesso Zerbi, di grande verve comunicativa, di grande impatto, il titolo del primo editoriale è Cantoni, non regioni. Quindi la prospettiva cantonale intesa come stato di stati, da contrapporre al dibattito un po' scialbo sul regionalismo esclusivamente dal punto di vista amministrativo, così come si misura in Costituente, è una prospettiva che gode di diversi consensi, minoritaria intendiamoci, però che gode di diversi consensi soprattutto al di fuori del Parlamento, ovviamente, perché in Parlamento la spunta quella prospettiva ovviamente regionalista. Io non voglio tediarvi oltre, vi ringrazio per la vostra pazienza e spero di avervi dimostrato che secondo me il 18 di maggio del 1844 non muore un autonomista in circostanze che a voi sono tutte note, non muore un autonomista, secondo me muore uno autore che nel più vasto paesaggio del federalismo del Novecento e del federalismo nella cultura politica italiana del Novecento meriterebbe ben altro spazio e ben altra considerazione, perché il suo approccio dal punto di vista proprio dottrinario è un approccio, a mio giudizio, davvero alto. Vi ringrazio.
Cosa dire dopo tutte questo flusso di informazioni? Ma così a caldo mi verrebbe da riassumere che oggi abbiamo avuto uno Chanu che tutti ricordiamo come capo della resistenza, molto più teorico, e un Chabot che tutti ricordiamo come grande storico, intellettuale della costruzione europea, eccetera, eccetera, invece come politico veramente engagé, come qualcuno evocava nella prima parte di questa giornata. Cosa per me assolutamente piacevole, perché almeno, come si può dire, andiamo alla pari sulle capacità e sui campi di azione dei rispettivi personaggi. Sono molto meno ferrato nelle materie del professor Bruno Galli, quindi non vi tedio con troppe riflessioni. Dico soltanto una questione molto generale che si ricollega al commento che ho fatto prima Marco Piva. Mi sembra che parlare di Chanu e Chabot senza fare riferimento al contesto nazionale e internazionale, sia dal punto di vista politico-economico, vedasi l'intervento del professor Piva, ma anche dal punto di vista appunto del dibattito, delle idee politiche sulle quali non si è costruita l'Italia, penso che sia abbastanza banale dire che
il problema valdostano nasce con l'unità, cioè nel momento in cui si crea uno Stato che si vuole appunto unitario e omogeneo, automaticamente si crea una minoranza dove prima nessuno probabilmente si sentiva tale. E questo ci dice già, ci dà già una conferma rispetto al discorso, l'idea, la prospettiva federalista si ferma nel 1848. L'altro elemento sicuramente interessante è stato evocato il ruralismo, quindi l'attenzione alle campagne, che non era soltanto un'attenzione italiana, anche in Francia nel medesimo periodo ci sono movimenti con derive poi molto diverse, ma all'interno delle quali le idee federaliste o comunque di decentramento o di un'altra costruzione dello Stato erano presenti. E questo ci ricollega invece al discorso del professor Forlan. Ultimo punto, e qui veramente mi fermo e lascio la parola al pubblico invitandolo a presentare riflessioni, domande ai relatori. Questi quattro pilastri di Chanel, quindi il modello elvetico, l'antifascismo, quindi la contestazione a uno Stato centralistico, il fondamento cattolico, e quindi qui tutto il discorso sulla giovane montagna di qui sopra, e l'azionismo, che è forse, lo ribadisco, uno degli aspetti che meriterebbe ancora qualche ricerca futura. Grazie intanto.